pillole di Laura Ferranti.
Dalle 8 a mezzanotte sono dottor Jazz e vivo una vita che di pianta non c'è. Dopo l'ora delle streghe sono Mr. Funk e il mio gruppo è il terrore del Ku Klux Klan.
Cari radioascoltatori, bentornati alle pillole. E sapete che abbiamo iniziato un percorso la volta precedente. È un percorso importante e impegnativo perché abbiamo iniziato a parlare del dolore addominale. Un argomento che per noi medici spesso è difficile da affrontare, proprio perché, come ricorderete, sono tanti gli organi contenuti nel nostro tratto addominale, nella nostra zona addominale, e quindi tante sono anche le patologie che possono provocare il dolore che penso tutti prima o poi abbiamo provato, il nostro mal di pancia che anche da bambini magari qualche volta abbiamo dovuto sopportare. Ecco, questo dolore può ovviamente sottendere a tanti tipi di problemi. E quindi anche per noi medici a volte è difficile fare una diagnosi. La scorsa volta abbiamo così tracciato un po' quelle che sono gli aspetti più importanti di questo dolore addominale, e quindi il tipo di dolore che può essere acuto, cronico, o anche il fatto che possa originare da una delle tante strutture dell'addome o anche dalla parete stessa dell'addome. Ecco, ma entriamo un po' più nel vivo. Quali sono le cause più comuni, appunto, di dolore addominale? Visto che tanti sono gli organi che la nostra pancia contiene, inizieremo da quello che è uno degli organi forse più grandi che sono all'interno del nostro addome, e appunto l'apparato gastrointestinale, cioè quello che è costituito quindi dal nostro stomaco e da tutto il nostro intestino. Ecco, immaginate proprio che ad esempio il nostro intestino è uno degli organi più grandi che noi abbiamo nel nostro corpo. Tanto per darvi un'idea, innanzitutto dobbiamo sapere che il nostro intestino lo possiamo dividere così grossolanamente e anatomicamente in quello che viene detto il piccolo intestino e il grande intestino. Ecco, immaginate ad esempio che il piccolo intestino può essere lungo ad esempio in media intorno ai 6 metri, il grande intestino intorno ai 2 metri, quindi immaginate quanto tessuto, quanto apparato appunto intestinale abbiamo all'interno del nostro addome, quindi diciamo un organo molto importante. E che per capire meglio questa nostra chiacchierata dobbiamo appunto conoscere bene il piccolo intestino, che quindi viene diviso in tre parti, in tre zone, cioè il duodeno, il digiuno e l'ileo, e il grande intestino o intestino crasso, forse l'avrete sentito come nome più frequentemente, diviso invece in intestino cieco, colon e retto, sigma retto. Ora capite bene che un apparato, un organo così grande interessa un po' tutti i quadranti del nostro addome. Se vi ricordate, la volta precedente avevamo proprio detto che il dolore a volte si può riconoscere anche da dove il dolore sulla nostra pancia compare. E quello dell'intestino a volte ci dà delle indicazioni su quale tratto dell'intestino può essere interessato. Tanto per rinfrescarci la memoria, ad esempio sui quadranti superiori sinistri sicuramente troviamo appunto il colon, nella parte centrale avremo invece più la zona di quel grande pacco intestinale che è appunto il tenue, ma anche la parte dello stomaco. Nella parte inferiore sinistra avremo ad esempio il tratto finale, quindi il sigma retto. E nella parte invece inferiore e superiore destra avremo la parte del colon, nella parte del tratto ascendente, e in questa zona abbiamo anche un organo molto particolare che è appunto l'appendice, una piccola zona dell'intestino. Ma iniziamo con ordine. Quindi se abbiamo ad esempio una patologia dello stomaco, più probabilmente questo dolore della nostra pancia sarà un dolore ai quadranti superiori, quadrante superiore sinistro o nella zona centrale. Ma nello specifico, quali possono essere le patologie più frequenti che possono determinare questo dolore? Beh, sicuramente una delle più conosciute è la gastrite, cioè l'infiammazione della mucosa interna del nostro stomaco. Un'infiammazione che può diventare talmente importante da provocare addirittura un'alterazione quasi permanente della mucosa, cioè provocare un'ulcera gastrica. Questi sono dolori spesso molto importanti, trafettivi, dolori che avvengono soprattutto quando magari uno è a digiuno, perché la mucosa viene irritata ulteriormente dalla secrezione acida gastrica. E come molti insomma avranno sentito, a volte questa infiammazione può anche essere dovuta da un batterio, il famoso Helicobacter pylori. Quindi il vostro medico, se avete un dolore di questo genere, vi farà fare tutta una serie di esami per capire se questa vostra gastrite può dipendere da questo batterio. Ma non solo. Immaginate che il nostro stomaco, che è ben tenuto saldo sotto ad un muscolo che è il diaframma, da una zona, da una così, da un'apertura che ovviamente deve essere ben salda, a volte invece può risalire in parte verso il torace, verso la parte superiore, e dare così luogo a quella che viene detta l'ernia iatale. Molti soffrono di questo disturbo dell'ernia iatale, in cui una porzione dello stomaco risale nel torace, e anche questa può dare appunto dei dolori addominali superiori, a volte che si irradiano anche al torace. E tutto questo può portare anche ad una risalita, ovviamente, del contenuto acido del nostro stomaco verso le zone superiori, cioè il torace, all'interno dell'esofago, e quindi il reflusso gastroesofageo, di cui purtroppo molti soffrono, dà questo dolore che magari inizia dalla parte superiore dell'addome e poi si irradia anche verso il torace. Quindi vedete come sia complesso, ad esempio, nelle patologie dello stomaco andare poi a capire bene e a scovare bene qual è la causa. Altri dolori del nostro addome invece appunto possono derivare da patologie dell'intestino. Cominciamo quindi dalla parte, diciamo, più alta dell'intestino, cioè quella che comincia subito dopo lo stomaco. Ad esempio il duodeno. Anche qui, un po' come nello stomaco, possiamo avere delle patologie di infiammazione del duodeno, fino ad arrivare, sempre un po' come lo stomaco, anche all'ulcera duodenale. Quindi è un dolore molto importante, che però in questo caso si sposterà un po' di più verso il centro e verso la parte centrale destra del nostro addome. Anche questo è un dolore che spesso, ad esempio, si può avere quando il cibo invece transita nell'intestino, nella prima parte dell'intestino, e quindi sarà un dolore che spesso avverrà dopo aver mangiato, non a digiuno. Ma ovviamente abbiamo detto che il nostro intestino è molto lungo, e quindi dopo il duodeno avremo, abbiamo detto, tutto un tratto molto grande, quello più lungo del nostro intestino, che è invece il tenue. E qui ovviamente è un intestino dove avviene la prima parte di digestione più importante del cibo che noi mangiamo, e quindi sarà molto importante fare attenzione anche al tipo di alimentazione, perché in questo caso potremmo avere delle fermentazioni alterate, un dolore che comunque può derivare anche dal tipo di alimentazione che facciamo. E poi l'altra parte molto grande dell'intestino, abbiamo detto che invece è il colon. Questo intestino, questa parte molto grande, ma anche proprio un intestino più ampio, più grande come dimensioni e come diametro, in cui compare una delle patologie, anche questa, più frequenti, e oltretutto è anche abbastanza attuale, perché sappiamo bene che uno dei reali è stato addirittura ricoverato per questi dolori addominali, molto probabilmente dovuti ad una patologia intestinale. Una di queste patologie più frequenti è la diverticolosi. Che cosa sono i diverticoli? I diverticoli non sono altro che delle piccole tasche che si formano nella parete intestinale e ovviamente sono delle zone che se si infiammano possono dare appunto dei dolori. Poi tanto più sono grandi queste tasche che si formano, tanto più sarà facile che il residuo di cibo, di sostanze, quindi anche una fermentazione di queste sostanze che ristagnano all'interno di queste tasche, possono determinare un'infiammazione della parete. Questi diverticoli quindi si possono infiammare e dare dolori più frequentemente alla parte, diciamo, dell'intestino che si chiama colon discendente o sigma, dove sono più frequenti. Ecco, ma se volete approfondire ad esempio il tema dei diverticoli, della diverticolosi e della diverticolite, cioè dell'infiammazione, andatevi a cercare anche le puntate del podcast del medico di famiglia, dove lì degli specialisti e degli esperti vi parleranno proprio in maniera più approfondita di questo argomento. Come abbiamo detto, ovviamente tutto ciò che transita nel nostro intestino può determinare anche un accumulo di gas per la fermentazione di quello che appunto transita nell'intestino. E immaginate che se il nostro intestino si distende proprio per questo aumento di gas che si formano, le pareti stesse dell'intestino verranno dilatate e questo provocherà dolore. Quelle che vengono dette le classiche coliche intestinali gassose. Chi ha dei bambini piccoli sa benissimo che le colichette gassose sono molto dolorose per i nostri neonati e bambini, ma questo è dovuto ad un normale sviluppo di quello che è appunto il processo della digestione, che col tempo poi vedrà ovviamente un suo equilibrio. Ecco, quindi capite bene che le patologie dell'intestino, tanto più sono patologie che determinano infiammazione, tanto più possono determinare un dolore importante del nostro addome. E infatti una delle altre cause importanti di dolore addominale, a volte saltuario o periodico, che poi nel tempo può diventare cronico, sono proprio ad esempio le patologie infiammatorie, le più conosciute come il morbo di Crohn o la colite ulcerosa. Patologie che possono diventare anche molto importanti, le cui cause ancora non sono ben note, ma in cui molto probabilmente diciamo una delle cause può essere proprio un'alterazione del nostro sistema immunitario. Quindi capirete bene che tutte quelle che sono le patologie, le cause che possono determinare un'infiammazione del nostro intestino, possono dare appunto questi dolori infiammatori. E appunto le patologie infiammatorie per eccellenza dell'intestino, come ad esempio il morbo di Crohn o la colite ulcerosa, sono causa appunto di dolori addominali spesso ricorrenti, associati ad esempio ad alterazioni dell'albo, una diarrea cronica, che in un caso o nell'altro si possono anche associare a perdite di sangue e portare anche a situazioni molto importanti, addirittura a situazioni che necessitano dell'intervento del chirurgo, perché si possono formare degli ascessi, delle occlusioni, delle fistole dell'intestino e quindi bisogna poi intervenire sull'intestino stesso. Oltretutto queste patologie infiammatorie non hanno neanche una causa ben definita, ma sappiamo che il nostro sistema immunitario ne è ovviamente una delle cause principali, cioè un'alterazione del sistema immunitario determina un'infiammazione della parete dell'intestino. E poi abbiamo tutto il corollario di quelle che sono dette le coliti spastiche, il colon irritabile, cioè tutte quelle alterazioni infiammatorie che però non hanno un'alterazione, una causa proprio di alterazione specifica della parete dell'intestino, e a volte ovviamente un'alterazione della motilità o lo stress o alterazioni legate anche proprio al nostro diciamo modo di mangiare, a quelle che sono le nostre abitudini alimentari, possono portare appunto ad alterazioni dell'intestino. Ricordatevi anche che le intolleranze agli alimenti, le allergie e appunto le abitudini alimentari sbagliate possono essere una delle cause, anche queste molto frequenti, dei dolori addominali. Quindi, cari radioascoltatori, avete visto quanto sia difficile un po' districarsi nel diagnosi del dolore addominale, e nel caso di un dolore addominale che proviene dall'intestino, fate sempre molta attenzione alla vostra alimentazione, perché quella potrebbe essere una delle cause, e con il vostro medico riuscirete a scoprire quale appunto è la sintomatologia e quale è poi la terapia e anche l'alimentazione più giusta nel caso del vostro dolore. Arrivederci a tutti e alla prossima puntata, in cui continueremo a parlare delle cause del dolore addominale.
Di Laura Ferranti.